首先呢，讲一讲关于走火入魔之说。
Innanzitutto parliamo della follia da coltivazione. Posso affermare chiaramente che si tratta di un'espressione letteraria, ma che in realtà non esiste. Spesso si dice che le persone possedute da spiriti di basso livello, che si comportano da squilibrate, abbiano una follia da coltivazione. Ma anche in questo caso non si tratta di quello. La causa è che quelle persone non tendono al bene, ma pensano solo al male. Questo è stato, può capitare anche alle persone che non praticano il Qigong, ma anche qui non è follia da coltivazione. Poi c'è gente che la possessione deve essere particolarmente degradata, di livello molto basso per far agire una persona in modo folle. Se lo spirito è di livello un po' più alto, capisce e non provoca quello stato. Poi c'è un altro caso. Praticando il Qigong, uno ha il Qi bloccato in cima alla testa e circola lassù. Così nella comunità del Qigong si diceva che se il Qi va su in cima alla testa e non scende, la persona avrà una follia da coltivazione, per cui sarà in pericolo e si ammalerà. Come risultato, quella persona si preoccupa molto e alla fine si ammala veramente. Quella non è follia da coltivazione, lo dico a tutti, il Qi non è nulla, il Qi è solo Qi, non può curare malattie. C'è Qi nel tuo corpo, c'è Qi nel suo corpo, come può il Qi di uno esercitare controllo sul Qi di un altro? Come può esserci un effetto restrittivo fra Qi dello stesso livello? Vuoi usare il Qi per trattare le malattie di un altro? Ma anche nel suo corpo c'è Qi, forse il suo Qi controlla il tuo, per cui non può trattare malattie, non è nulla, e non è come dice la gente che il Qi emesso ha potere penetrante anche da una distanza di 1000 miglia, non è così. Lo scopo di praticare il Qi è purificare il corpo al livello più basso di coltivazione e, nel frattempo, costruire le fondamenta, mettere il crogiolo nella fornace, raccogliere le erbe medicinali e raffinare il Dan. Queste sono le cose che si devono fare a quel livello. Alcuni dicono, stai fuori dalla sala e metterò del Qi e tu lo riceverai attraverso questo spesso muro di cemento. Che cosa hai ricevuto? Quella persona è piuttosto sensitiva, per cui sente di aver ricevuto un flusso di Qi. In effetti, dico a tutti che il Qi esiste fisicamente, è naturale che lo possiate percepire. Ma perché non lo vedete con i vostri occhi? Perché il Qi viaggia in altre dimensioni. Tutte queste cose praticate sono in altre dimensioni. In altre dimensioni voi lo emettete qui. Ma in altre dimensioni questo muro non esiste, non c'è barriera, è naturale quindi che lo riceva. Perché accade che della gente emette Qi all'aria aperta e non lo riceve? Perché qui è all'aria aperta, ma in un'altra dimensione c'è una separazione. Quindi non è qualcosa di misterioso come la gente pensa. Lo scopo del praticare il Qi e liberarsi dalle malattie, purificare il corpo e gettare delle fondamenta per la coltivazione ad alto livello. All'inizio il corpo è molto torbido, con la pratica diventa gradualmente più chiaro. Dopo un'ulteriore pratica il Qi diventa un po' giallastro, a quel punto si è raggiunta la forma più alta di pratica del Qi. Man mano che si pratica, improvvisamente non rimane più Qi e si entra nello stato di corpo bianco latte. Non c'è più nessun Qi. Se si prova ad emetterne non ci si riesce, poiché non ce n'è più. Perché? Perché tutti i pori del corpo sono completamente aperti. È come gonfiare un sacco di yuta. Provateci finché volete, ma non ci riuscirete mai. Tutto il corpo è aperto. Non si può né prendere né emettere il Qi. Non ce n'è più. Naturalmente si può sviluppare veramente Gun solo dopo aver superato lo stato di corpo bianco latte. È un livello oltre quello della gente comune. Solo a quel punto si può agire su una persona comune e trattare malattie. Ora può essere considerato materia ad alta energia. Dico che il Qi non è nulla, quindi il Qi non ha nessun potere limitante. Si pratica il Qi per purificare il corpo, specialmente nella scuola taoista si praticano i canali meridiani. Dopo che il Qi ha attraversato il punto meridiano Yuzhen, arriva alla testa, ma il punto Yuzhen non è aperto, il Qi non può scendere e così inevitabilmente circolerà in cima alla testa. Quando si aprirà la strada scenderà, solo chi non può provocare malattie, ma qualcuno sparge la voce nella comunità del cigno, dice che se il Qi circola in cima alla testa uno si ammalerà. Naturalmente il Qi esiste fisicamente, quindi uno sentirà la testa pesante. Così uno pensa che sta per ammalarsi. In realtà non è malato, non si ammala assolutamente, perché alcuni si sono ammalati veramente a causa di eccessive preoccupazioni e paure. Perché è così? Perché è causato dai loro attaccamenti. Sapete, una persona può ammalarsi da sola. Quando uno si ammala, per il 70% è un problema mentale e per il 30% malattia. Vi faccio un esempio. In passato c'era uno, fu durante la Seconda Guerra Mondiale, legarono questa persona al letto, poi gli presero il braccio e con un coltello, no, usarono un oggetto e gli fecero un graffio, non un coltello. Gli dissero: ti abbiamo aperto le vene con un coltello, quindi morirai dissanguato. Poi aprirono un rubinetto e fecero cadere delle gocce in un secchio. Sempre più forte, e dopo poco quell'uomo morì. Ma era acqua che cadeva, l'acqua del rubinetto, non il suo sangue. Gli dissero di avergli tagliato le vene e lui era bendato, non poteva vedere. Pensava che gli avessero aperto le vene e così morì. In quel caso non è stata la sua mente a farlo morire. Cioè, potete provocare una malattia. Inoltre, la nostra è una coltivazione ad alto livello e richiede qualità di comprensione. Se pensate di essere malati, la vostra comprensione non è forse scadente? Sebbene abbiate raggiunto questo stadio di una coltivazione, il vostro Qi è salito in testa, il vostro grande circuito celeste o il piccolo circuito celeste sta per aprirsi. Sebbene abbiate praticato bene, quando pensate di essere malati, la vostra Sin è già caduta allo stesso livello di una persona comune. Siete come una persona comune, il vostro Gong non può progredire ulteriormente. E soprattutto voi stessi volete ammalarvi. E così vi ammalerete veramente. Nella comunità del Qigong tutti parlano di questo con un'aria di mistero. E di che cosa si tratta alla fine? In realtà non è così. Poi c'è un'altra questione. Quale? Ci sono molte persone che praticano il Qigong, poi hanno dei disturbi mentali, che o sono paralizzati o si beccano questa o quella malattia. Così la gente dice che questo è causato dalla pratica. Se uno ha un disturbo mentale, dicono che quella è follia da coltivazione. Così nella comunità del Qigong la voce circola, sia che ne conoscono la ragione oppure no, comunque ne parlano. In realtà tutto deriva dalla mentalità esibizionista. Ne parlano per dimostrare che capiscono qualcosa, in realtà non capiscono nulla, perché le cose non stanno così e non si tratta di follia da coltivazione. Allora perché un praticante di Qigong si ammala? Se siete una persona comune, è possibile che non vi ammaliate? Se cominciate a praticare il Qigong, significa che ora avete un'assicurazione? Se praticate il Qigong, dovete seguire i requisiti di Sin imposti dal Qigong, questa forma di coltivazione. Dovete enfatizzare il D, elevare la vostra Sin, comportarvi bene in ogni circostanza ed essere capaci di sopportare le difficoltà. Di fronte ai conflitti tra le persone dovete mantenere un atteggiamento nobile. Quello è l'unico modo per poter veramente trascendere, l'unico modo per migliorare e trasformare il vostro corpo. Solo quando avrete raggiunto quello stato un maestro potrà modificare il corso della vostra vita stabilendone uno nuovo. Perché nel corso della vostra vita siete destinati ad ammalarvi, ad incontrare disastri, forse ad avere disturbi mentali, forse a rimanere paralizzati e a trascorrere il resto della vita in un letto. La vita di una persona comune è stabilita in questo modo, ma pensateci, quante persone che praticano il Qigong nei parchi sono veri coltivatori? È vero che vogliono guarire dalle malattie, ma non richiedono a se stessi un livello straordinario, perché il Qigong è fuori dal comune, non è una ginnastica. Se non vi comportate in base a quel requisito, potrete forse liberarvi dalle malattie. Se non potete farcela, siete ancora un praticante del Qigong. Se non vi date un livello elevato, siete uguali a una persona comune, siete solo una persona comune. Nonostante abbiate praticato il Qigong, siete ancora persone comuni. nessuno modificherà il sentiero della vostra vita. Nella vostra vita futura ci sono ancora malattie e tribolazioni, e quando arriva il momento vi ammalerete di certo. Quando giunge il momento vi ammalerete, avrete un disturbo mentale, sarete paralizzati o ammalati gravemente, potrete avere malattie di ogni tipo, perché siete una persona comune. Può una persona comune non ammalarsi? In quanto praticanti dovete agire in base ai requisiti del Qigong. Solo quando soddisfate quel criterio potrete purificare il vostro corpo. Senza raggiungere quel livello siete ovviamente una persona comune. Nessuno cambierà il corso della vostra vita e quindi vi ammalerete quando arriverà il momento. Molte persone non capiscono questa situazione, pensano che se si pratica il Qigong non ci si ammalerà più. Così, se poi ti ammali, dicono che hai una follia o dicono che la causa è la pratica e così diffamano il Qigong. Non è così. Pensateci, è giusto questo? Molta gente ostinata, limitata e piuttosto ignorante si oppone al Qigong ciecamente. Non ci hanno mai creduto. In molta gente non è in grado di spiegare veramente e diffonde affermazioni erronee che creano l'impressione che la pratica del Qigong possa portare a una follia. La situazione è nata così. Proprio ora ho parlato di una persona comune che, nonostante abbia praticato il Qigong, non diventa per questo straordinario. Se non può soddisfare lo standard, rimane una persona comune e in quanto tale si ammalerà. Questo è un punto. Poi c'è un altro caso. Qual è? Dopo la pratica una persona ha uno stato di Qigong ed anche in questo caso la gente dice che lui ha una follia di coltivazione, ma fortunatamente non dicono così all'interno della comunità di Qigong. Fra la gente comune si dice che è follia, ma nella comunità del Qigong dicono che è uno stato di Qigong. Che situazione è? Negli ultimi anni questa situazione è meno presente, poiché con le nuove riforme e aperture la mente della gente si è liberata. Ciò che veniva considerata superstizione, che la gente non osava ascoltare e chiedere, queste cose comunque esistono realmente. Questo fa sì che molte persone ostinate ci riflettano. Come possono esistere questi fenomeni sconosciuti? Come si possono spiegare? Riflettono su queste cose. Ora molta gente non le considera più inconcepibili, cioè le vedute delle persone si sono molto aperte e allargate. Alcuni anni fa, quando il Qigong cominciava a diffondersi, apparsa questa situazione. Era presente allora. Perché allora una persona ha lo stato di Qigong? Perché una persona relativamente ostinata, testarda, in quanto crede che tutto ciò che ha imparato nella vita sia verità assoluta. Tutto ciò che non ha imparato dai testi e non rientra nelle sue conoscenze sono immaginazione e superstizione. Ritiene persino ridicoli i discorsi dello stato di Qigong su altri fenomeni di Qigong. Ritiene che la società sia sviluppata. Siamo nell'era dell'elettronica, del computer, degli astronauti. Sono stati addirittura sulla Luna e nello spazio. Come potete parlare ancora di queste vecchie credenze? È così che pensa. In realtà non sono superstizioni. In questo vasto universo il progresso scientifico dell'umanità è così indietro rispetto a quello di altri esseri intelligenti di altri pianeti. Direi che è solo un gioco da bambini, conoscenza da scuola materna. Perché il percorso che il genere umano ha scelto per svilupparsi è molto lento. Direi che sarebbe stato molto rapido se avesse seguito il corso dell'antica scienza cinese, in quanto puntava direttamente alla ricerca del corpo umano, della vita e dell'universo. Ora si è preso un sentiero estremamente pratico, per cui solo ciò che può essere toccato e visto viene riconosciuto, controllato e ricercato. Questa persona è piuttosto ostinata, non crede a nulla. Specialmente dalla metà alla fine della rivoluzione culturale, quando il Qigong cominciò a diffondersi pubblicamente, la sua testa si è riempita di materialismo assoluto. Ok. Poi, improvvisamente, questa persona è entrata in contatto con il Qigong. In quei tempi era già difficile che una tale persona venisse in contatto con il Qigong. Anche se non ne è in contatto, non è detto che sia libero da malattie. Non può esserlo. Per alcune malattie, ora come ora, la medicina riesce a fare molto poco. Così lui è malato, va all'ospedale, ma non riescono ad aiutarlo. In effetti, lui non crede nemmeno nella medicina tradizionale cinese. Non possono curarlo. Che fare allora? Sta male e soffre. Quando uno sta male, andrà da qualunque dottore. Così si fa visitare da dottori di medicina cinese. Ma anche loro non possono aiutarlo. Allora qualcuno gli dice: ci sono dei maestri di Qigong che curano una malattia, fatti visitare da loro. Così tenta la sorte. All'inizio non ci crede, comunque vada un maestro di Qigong. Ma questa persona spesso è ostinata solo perché l'educazione che ha ricevuto nella società materialista. Sebbene sia ostinato, non significa che non abbia una buona qualità innata. Forse la sua qualità innata è abbastanza buona. E così altri che praticano Qigong possono non sentirsi altrettanto bene quanto si sente lui. Continuando la pratica si sente sempre meglio e dopo un poco di tempo non solo la malattia è sparita, ma boom, tutto un tratto il suo terzo occhio si apre. Poiché la sua qualità innata è molto buona, il suo terzo occhio si apre immediatamente ad un livello molto alto. Lui vede veramente esseri e varie forme di esistenza e vari stati della materia in altre dimensioni. Questa visione non è una cosa da poco. Questa persona molto dura di testa improvvisamente entra in contatto con queste cose, ma il suo cervello non è in grado di accettarlo. Come può essere? Com'è possibile che tutte queste cose che ho sempre considerato superstizioni esistano veramente? Quindi non riesce a controllarsi dentro in uno stato perturbato e normale, ma spesso è facile che una persona così abbia anche dei poteri. Molta gente chiama questo uno stato con potere, ma lui non è in grado di controllarsi. Pensa di aver visto ciò di cui gli altri parlavano. Oh, quelle cose esistono veramente. Va in giro a dirlo a tutti, ma la gente non gli crede e dice che ha una follia da coltivazione. Molte altre persone ostinate dicono: oh, guarda, si è preso una follia dopo aver praticato il Qigong. Ma lui non ha una follia. Dopo un certo periodo, quando si è stabilizzato, sarà a posto. Quello stato si è manifestato solo perché la sua mente non poteva reggere la pressione. Naturalmente anche la sua espressione è diversa da quella della gente normale. Può vedere molte cose in altre dimensioni. Può vedere molti esseri che volano intorno. Quando due persone chiacchierano, si guardano negli occhi, ma lui no. Quanto ti parla, i suoi occhi vagano dappertutto. A volte, quando vede delle cose, butta lì qualche parola e la gente dice: il tipo qui è andato, disturbi mentali, follia. In realtà è solo che gli altri non possono vedere ciò che lui vede e non possono capirlo. Naturalmente, capirà, non posso comportarmi così. Gli altri non possono vedere, se mi comporto così mi prendono per pazzo. Quando ha capito, il problema sparisce. Questo fenomeno è lo stato di Qigong di cui parla la gente. C'è un altro caso, un caso piuttosto serio. Tutti i coltivatori di una via retta, tutti lo incontreranno in qualche misura all'inizio della coltivazione. In poche persone si manifesta con una certa intensità, anche qui non è follia, non si manifesta all'esterno, ma causerà un certo caos mentale. Ma quando è molto violento, spesso si può riflettere anche in superficie, cioè l'essere umano ha il karma del pensiero. Nei precedenti seminari non l'ho trattato in modo separato, dicevo solo che il karma stesso è un demone. Il karma è un'entità intelligente. Che cos'è esattamente questo karma del pensiero? Nel nostro passato, cioè le varie vite precedenti sostenute dalle religioni, ma non parliamo di questo, diciamo che in passato o nel corso della prima parte della vita avete pensato a molte cose cattive, generato molte maledizioni, molti cattivi pensieri o peggio. E tutti quei pensieri emanati esistono materialmente. Se avete pensato molto, nell'accumularsi si è formato un certo karma. È a sua volta una materia nera, è chiamato karma di pensiero. E questo tipo di karma si rifletta ancora più ferocemente dell'altro karma sul vostro corpo. Perché? perché può interferire direttamente con il vostro cervello, perché questo tipo di karma è collegato direttamente al cervello. Per esempio, quando alcuni nostri studenti imparano il Gong all'inizio, sanno che il Falun Gong è molto buono. Hanno capito razionalmente che è veramente buono, ma nelle loro mente hanno sempre pensieri che imprecano il Falun Gong. Imprecano il maestro e appaiono anche parolacce, perfino il rifiuto di apprendere. Impediscono di imparare dicendo non farlo, sono tutte storie, interferiscono. Ci sono casi ancora più gravi, può apparire un problema del genere e alcuni diranno questa fa è così buona, non sono degno del maestro. Si prostano al maestro, andranno anche a parlarne con gli altri, ma anche gli altri non sanno di che cosa si tratta. Questo stato crea delle manifestazioni che fanno pensare gli altri, si è preso una follia. Alcuni dicono addirittura che si tratta di possessione o di interferenze di altri gen, come dicono nostri studenti. In realtà non è l'interferenza dei demoni esterni, è il suo karma di pensiero a provocarlo. Perché? Perché tutti gli oggetti in altre dimensioni sono vivi, questo karma del pensiero. Se volete imparare qualcosa di buono, dovete avere una mente chiara e pulita, purgare tutti questi cattivi pensieri e cattive mentalità. Quindi dovete dissolvere il karma, dovete eliminarlo, eliminare questo tipo di karma. Ma esso è vivo, capisce? Per imparare bene dovrai distruggermi. Così resisterà. Siccome poi si è generato nella vostra mente, può venire in contatto diretto con il vostro cervello, quindi ci verserà quei pensieri. Non imparare, sono tutte storie, e impreca il Falun Gong. Questo problema si verificherà. È causato dal karma che la vostra mente ha generato in passato. Recentemente ci sono stati parecchi casi del genere. Sono soggetti a queste interferenze, specialmente con gli studenti che non hanno frequentato un corso. Ma c'è un punto. La fa che insegniamo oggi è diretta principalmente alla coltivazione dello spirito principale di una persona, perché possiate coltivare proprio voi stessi e ottenere davvero il Gong in piena coscienza. Allora c'è un problema. Perché non lasciamo entrare i malati di mente nel corso? Perché una persona così non ha la coscienza chiara e non può coltivarsi? Dovete ottenere la fa in piena consapevolezza e praticare la coltivazione. Queste persone capiscono nella sua coscienza di non dover comportarsi così e di voler rispettare il maestro. Cercano continuamente di eliminare questi pensieri. Allora il mio fascino le aiuterà a dissolvere il karma, a dissolvere questo tipo di karma. Ma non sarà subito eliminato completamente, ne rimarrà una piccola parte. Forse non sarà così forte. Dovrete controllare voi stessi. Questa è anche una prova per la vostra qualità di comprensione. Solo così potete superarla. Però c'è gente che non capisce che cosa sta succedendo. La mia mente maledice il Falun Gong, quindi il Falun Gong deve essere cattivo. Lui stesso si lascia trascinare. Questo tipo di persone non può essere salvato perché la loro coscienza principale non è più chiara. Cioè è proprio lui che non vuole più coltivare e scivola in giù da solo. Questo tipo di persone non possono essere salvate. Ho appena parlato del karma del pensiero e non dirò altro su questo problema. Naturalmente nella storia è apparso anche una follia per permettere alle persone di coltivare, è chiamata vera follia. La parola vera in vera follia significa la coltivazione della verità, ecco il significato. In passato sono esistiti monaci folli e taoisti folli, il punto stava nel permettere loro di coltivare più velocemente, in uno stato di follia. Potevano sopportare ciò che una persona comune non potrebbe sopportare per ritornare più velocemente possibile. Ma solo alle persone estremamente speciali fu permesso di fare così. Non può essere fatto a caso, non è permesso che ciò accada a gente comune. In passato vi fu gente che coltivò così. Ho parlato di questa questione nei corsi precedenti. Qui non ne parliamo perché non è un fenomeno comune. Ora parliamo delle interferenze demoniache, del praticare Gu. Di che cosa si tratta? Molte persone possono incontrare queste cose al livello più basso della coltivazione, cioè al livello del cibo. Alcuni stavano praticando, per praticare scelgono un ambiente tranquillo, ma appena si siedono improvvisamente la quiete si interrompe, si sentono strombazzamenti, musica, urla per la strada, pianti dei bambini, rumori di ogni tipo. La quiete sparisce immediatamente, o il telefono comincia a squillare, o qualcuno che vi cerca bussa alla porta. Non sono quelle persone che vi disturbano, non sono loro dei demoni. È il demone che vi disturba, non vi permette di coltivare, controllando la gente a comportarsi così. Dico che l'uomo è il più debole, è molto facile per i demoni controllare gli umani. Alcuni possono avere un pensiero, ma non sanno da dove proviene. L'uomo è il più debole. Diciamo, una persona può... se voi avete un passato, vite precedenti, come dicono le religioni, allora forse la vostra vita, mettiamola così, se questa non è la vostra unica vita, allora non è vero che avete avuto delle attività sociali precedenti in ambienti diversi. Allora non è stato generato il karma anche in quelle vite precedenti. Forse avete contratto un debito, maltrattato qualcuno, ho ucciso, ho fatto altre cattive azioni, quindi ci sarà del karma. Non solo, il karma serve come compensazione istantanea, avete anche contratto un debito dal punto di vista mentale. Quindi il debito nell'aspetto mentale, come dicono le religioni, nella prossima vita dovete soffrire nello stesso modo, sopportando lo stesso tipo di dolore. Questo è chiamato ripagare il karma. Stando così le cose, quando una persona coltiva, ho detto che se una persona pratica senza un maestro che gli insegni non ce la farà mai. Appena vuole coltivare, quegli esseri dall'altra parte lo vedono chiaramente. Mi devi qualcosa e non mi hai ancora rimborsato. Vuoi coltivare? Vuoi andartene? Non te lo permetteranno. Per cui ricorrono ad ogni mezzo possibile per disturbarti e non lasciarti coltivare. I sistemi più comuni sono quelli che vi ho appena descritto, vi disturbano per non lasciarvi praticare. Si possono incontrare anche nel nostro sistema, ma li mettiamo ad un livello limitato. Si riflettono ad un livello, così se siete in grado di controllarvi e di non farvi scuotere, passato quel livello non è più permesso che vi vengano a disturbare. Quindi una manifestazione entra un certo livello. In qualunque sistema o scuola incontrerete questi fenomeni, ma oltre a questi ci sono altri fenomeni. Alcuni hanno visto delle facce terrificanti, altri fenomeni terrificanti che cercano di impedirvi di praticare. Ricorrono ad ogni mezzo. Ma queste cose sono piuttosto rare nel nostro sistema, perché noi selezioniamo le prove per migliorare la vostra sin-sin e superare le tribolazioni. Quindi alle cose che non servono alla vostra sin-sin non è permesso comparire. Il fascino le blocca direttamente e le impedisce di comparire. Ma c'è un tipo, volevo citare un altro punto. I sistemi taoisti che praticano sia la coltivazione interna ed esterna. Nella scuola buddista ci sono alcuni che praticano le arti marziali e la coltivazione interna. I praticanti di tali sistemi possono incontrare demoni di questo tipo. Quando siedono in meditazione e quando dormono, qualcuno viene a sfidarli per vedere chi è il più forte e chi ha più poteri. Si presenta questo problema, ma nella scuola questo fenomeno non esiste perché non comprende le arti marziali. Non li pratichiamo, questa cosa non è presente. C'è un altro tipo di demone, è un fenomeno piuttosto comune. Ogni coltivatore di una via retta lo incontrerà, è il demone della lussuria. Quando questo si manifesta è una prova molto difficile da superare per una persona comune, perché se uno vuole ascendere allo stato di persona comune, a quello oltre il livello umano, la prima cosa che deve superare è la lussuria, la prova della lussuria. Naturalmente coinvolge anche la questione del desiderio. Cioè, se sei un uomo quando sei in meditazione, se nella meditazione non sei concentrato a sufficienza, allora mentre stai dormendo nei tuoi sogni apparirà una donna bellissima, senza alcun vestito. Se sei una donna apparirà un uomo completamente nudo. Naturalmente qui dobbiamo sottolineare un altro punto. Le ragazze non sposate non incontreranno delle cose così forti, ma anche loro incontreranno tentazioni di tipo sessuale. Cioè incontreranno queste cose. Se ne siete toccati, se non riuscite a controllarvi e a considerarvi dei praticanti, in un attimo eiaculerete. Ma l'essenza vitale serve per coltivare il corpo e nello stesso tempo non avrete superato la prova della lussuria, che è una prova principale. Ma dico a tutti che se volete percorrere il sentiero della coltivazione, è una prova che dovete superare. Dovete superarla, è inaccettabile che non ci riusciate. Naturalmente c'è gente che non c'è riuscita, non preoccupatevi se avete fallito una volta, la prossima, perché sarete dispiaciuti e molto. Dopo il fallimento alcuni si sentono terribilmente depressi e si scuotono il petto per la frustrazione, ma la seconda volta sarete in grado di controllarvi e la supererete. A volte, se durante la prima volta non l'avete presa seriamente, e poi sarà ancora più difficile passarla la seconda volta, la terza. Da lì in poi sarà molto difficile da superare. Sarà molto difficile, per cui è una questione molto seria. Quando passate dall'essere una persona comune a uno stato oltre il livello umano, questa è la prima prova importante che dovete superare. Dopo questa conferenza, molta gente incontrerà questo problema. Parlando della lussuria e del desiderio, diciamo di più a proposito, poiché coinvolge la coltivazione della società umana. Molta gente ha famiglia, quindi come si bilancia adeguatamente questa relazione? Se cominciamo tutti ad ignorare i mariti o le mogli e tutti diventano monaci e monache senza esserlo, penso che se in futuro tutti i cinesi dovessero praticare il Falun Gong non finirebbero per estinguersi. Come dobbiamo trattare allora questo problema? Abbiamo detto che per i coltivatori la cosa principale è coltivare il proprio cuore. Tra marito e moglie non c'è lussuria. Una coppia si abitua all'aspetto reciproco, non c'è lussuria. Più che altro c'è solo desiderio. Allora come lo trattiamo? Non stiamo dicendo di recidere tutti i desideri, non è così. Se tu pratichi, non è detto che tua moglie farà altrettanto. Se una coppia divorzia per questo motivo, direi che non è una bella cosa. Se in futuro tutti i discepoli del Falun Gong divorziassero, che tipo di situazione sarebbe? Tanto vale ritirarsi tutti nei monasteri. Voglio dire che dobbiamo mantenere il più possibile delle condizioni di vita uguali a quelle della gente comune. Per il tempo necessario è sufficiente mantenere una vita di coppia armoniosa. Non prendetelo come alcuni vivono solo per quello, non va bene, dovreste darci meno importanza. In futuro si manifesterà lo stato seguente, se avete veramente sviluppato il Gong, dobbiamo essere responsabili di voi. Anche l'energia del vostro corpo avrà un certo effetto restrittivo. Sapete tutti, seduti in questo campo, possiamo sentire che l'atmosfera è armoniosa, serena e benevolente. La gente si sente così qui. A proprio agio, in mente non viene nulla di male, puri. Perché? Perché i coltivatori di una via retta portano questo campo. Questo è ciò che gli altri comuni maestri non possono raggiungere. Io ho coltivato così. Ciò che vi insegno è la fa. Che vi dico è come io voglio che agiate. Se voi coltivate in accordo con i requisiti della fa, anche ciò che svilupperete in futuro sarà una cosa molto pura, prodotte attraverso la coltivazione in modo retto, e inavvertitamente il campo di energia che portate può avere un potere restrittivo. Per esempio, quando mi trovo in una stanza o su una macchina, se non dico nulla, anche gli altri non hanno nulla da dire, non riescono a pensare a nulla da dire. Anche gente molto loquace deve veramente spremersi il cervello prima di poter dire qualcosa. Perché? Perché quando la mia mente vuota, se non sto pensando a nulla, tutta l'altra gente in quel campo verrà inavvertitamente limitata. Penso fra marito e moglie che se l'altro o l'altra è nel vostro campo, se non ci pensate, anche lui o lei non ci penserà e ci sarà armonia. Naturalmente questa è solo una delle condizioni relative. Al fine di assicurare la vostra pratica di coltivazione ci sono anche altri fattori. ma in quanto praticanti dovete darci meno importanza. Ho appena parlato del demone della lussuria. Questo è un problema prominente. Spesso faccio l'esempio seguente. Quando insegnavo a Wuhan, c'era un giovane di 30 anni. Appena dopo la conferenza in cui parlavo del demone della lussuria, andò a casa e dopo essersi seduto in meditazione entra subito in tranquillità profonda. Subito dopo gli apparvero davanti due immagini. Mi scrisse a riguardo della sua esperienza di condivisione. Non è un qualcosa che vi dico io, è ciò che scrisse lo studente. Disse che appena seduto vide il Buddha Amitabha e Lao Tzu seduti lì. Buddha Amitabha era seduto qui e Lao Tzu era seduto lì. Lo osservavano senza dire una parola e svanirono. Subito dopo, in mezzo a dove erano, apparve l'immagine della Bodhisattva Guanyin, che portava in mano il suo vaso. Dal vaso uscì uno sbuffo di fumo bianco che si trasformò immediatamente in numerose bellezze danzanti, cioè fanciulle celesti. Quelle fanciulle erano bellissime, non c'è bisogno di descrivere la bellezza, erano molto graziose e danzavano per lui. Immaginate quanto deliziosa sia quella danza. E danzavano per lui. Vedendole ne fu estasiato. Sto praticando veramente bene oggi. La Bodhisattva Guanyin mi sta ricompensando e ha fatto apparire alcune bellezze da farmi vedere. Nel suo cervello scorrevano questi pensieri ed era molto felice. Quando queste bellezze improvvisamente rimasero nude. Di fatto facevano ogni tipo di mossa con lui, a chi accarezzavano il collo, si strusciavano sul dorso. Subito comprese, il nostro studente ha una qualità innata molto buona, comprese subito e disse: non mi potete trattare così, non sono una persona comune, sono un coltivatore del Falun Gong. Quando questo pensiero emerse, tutto sparito. Era fin dall'inizio un'illusione orchestrata. E poi Lao Tzu e Buddha Amitabha ricomparvero e Lao Tzu indicò il ragazzo con il suo spolverino e guardando il Buddha Amitabha trattennero un sorriso e disse: a questo giovane vale la pena di insegnare. Questo tipo va bene, è in grado di apprendere. Volevo solo dire questo concetto. Nella storia ed in tutti i sistemi di coltivazione della via retta, questo punto è preso molto seriamente. Ora parlerò di un altro punto, cioè delle interferenze demoniache della propria mente. Che cosa sono le interferenze demoniache della propria mente? E quando il praticante crea certe immagini illusorie perché il suo pensiero è instabile o i suoi attaccamenti sono troppo forti. Per esempio, il nostro corpo ha campi in tutte le diverse dimensioni ed in una dimensione speciale ha un tale campo. Non ho detto che tutte le immagini dell'universo si possono riflettere entro i limiti del nostro campo, ma che quelle immagini riflesse sono materialmente esistenti. L'altro giorno ho detto che persino la propria ombra è materia, anche queste cose sono materia. Sebbene queste sostanze non siano gli oggetti reali dell'universo, entro i limiti del proprio campo dimensionale che ognuno di noi possiede, sono le sostanze entro i limiti del nostro campo, per cui sono sotto il controllo del nostro cervello, sono sotto il controllo del cervello umano. Molte persone con il terzo occhio aperto guardano sempre alle cose degli altri. In realtà, molto di ciò che vedono sono il prodotto della propria immaginazione. Sono cose che appaiono nella loro mente, non sono la realtà. Solo quando uno guarda senza pensare, senza nessun pensiero, senza attaccamenti, ciò che vede è reale. Questo vale per uno che sta coltivando entro la fase del triplice mondo. Un tale problema sorgerà nel suo campo. Facciamo un esempio. Apparvero un paio di persone così, uno di Changchun e l'altro di Pechino. Com'erano? All'inizio mi rispettavano molto e volevano coltivare il Falun Gong senza riserve. Continuando a praticare il loro terzo occhio si aprì e potevano vedere tutto piuttosto chiaramente. Nacque allora il compiacimento, perché tutti gli facevano i complimenti, molti studenti non avevano molta autodisciplina e li adulavano. Oh, il suo terzo occhio è veramente fantastico, fammi un controllo, e così via. Li trattavano sempre così. Quindi loro divennero molto contenti di se stessi. Nacque il compiacimento e pensavano di essere meglio di chiunque altro. Così si misero a controllare tutti, dicendo a tutti come stavano andando, che ciò che vedevano fosse vero o meno, è difficile dirlo, perché il loro livello era molto limitato. Così si fecero un'immagine sproporzionata di se stessi e un giorno cominciarono a pensare: il mio terzo occhio è messo così bene, meglio di chiunque altro. Probabilmente la mia qualità innata è migliore di quella degli altri. Può proprio darsi che anch'io sia un Buddha. Non mi sono mai esaminato, diamo un po' un'occhiata a me stesso e vediamo se sono un Buddha. Oh, i miei vestiti sembrano proprio quelli di un Buddha. Più lui guarda, più gli sembrano quelli di un Buddha. Ma quella è una trasformazione dettata dalla sua mente. Le immagini esistenti in altre dimensioni entro i limiti del suo campo dimensionale sono sotto il controllo della sua mente. In effetti, è lui stesso a volere un'immagine, il Buddha. Così più lui guarda, più sembra vero. Sono un Buddha. Sono un Buddha. E allora ecco un Buddha. La testa di un Buddha dovrebbe essere così. Vediamo se i miei capelli sono acconciati così. Guarda e, oh, è proprio così. Adesso le cose si mettono male. Da quel momento in avanti sorgerà il suo compiacimento. Sono un Buddha, dice. Voi non potete più imparare da Lyongju, imparate da me, io sono un Buddha. Una persona di questo genere è apparsa a Pechino e un'altra a Changchun. Naturalmente tutti i nostri studenti per fortuna capiscono, bastava uno sguardo per capire che non erano normali. Ma naturalmente ciò ha causato molta confusione e danni. Quegli studenti che non capivano come stavano le cose in realtà, che non avevano frequentato il seminario, vennero pesantemente influenzati da loro. In effetti, tutto ciò che vedevano era falso. Tutto si era trasformato secondo la loro mente, interferenze demoniache create dalla loro mente. Tutto ciò che vedevano entro i limiti del loro campo era stato alterato dai loro attaccamenti. Così pensavano che fosse reale. Questa è molto seria. Dovete farci attenzione quando praticherete da adesso in poi. Non importa a che livello si sia aperto il vostro terzo occhio e a quali scene abbiate assistito. Nessuna di esse è la verità fondamentale, definitiva dell'universo. I livelli dimensionali sono molto alti, tutte le dimensioni che esistono allo stesso livello possono essere viste con una sola occhiata. Ma se ci doveste impiegare un secondo per esaminarne una, non vi basterebbe un'intera giornata. E non esistono solo queste dimensioni complesse nello stesso tempo e spazio. Ci sono anche innumerevoli dimensioni verticali ed in ogni dimensione esistono anche diversi paradisi unitari, una struttura estremamente complessa dell'universo. Ciò che avete visto è troppo poco, incredibilmente poco. Non dovete sviluppare nessun compiacimento se volete coltivare veramente e cercare il giusto frutto del compimento. Dico che dovete abbandonare tutti questi attaccamenti. Inoltre, non potete parlare casualmente. Parlando di questa questione, indichiamo che l'estremo opposto, alcuni, hanno il terzo occhio aperto, ma non osano dirlo. In passato, nelle comunità del Qigong, si diceva che se il terzo occhio viene aperto, ma lo si diceva ad altri, si sarebbe richiuso. In realtà non è vero. Se verrà richiuso, perché allora all'inizio vi viene aperto? Perché quando alcuni dicono certe cose, il loro terzo occhio si è chiuso realmente? è stato a causa della loro mentalità esibizionista. Si pavoneggiavano. Con le loro parole cercavano di elevarsi o disprezzavano gli altri, o la loro mente non era retta. Queste cose fecero chiudere e danneggiare il loro terzo occhio. Non è una cosa così grave se è stato chiuso, ma se è danneggiato sarà rovinato se nessuno lo ripara. Al suo interno si formano delle crepe, diventa come la superficie della luna coperta di crateri. E deve essere completamente riparato. Per cui dico ai nostri studenti di non andare a questo estremo, perché pratichiamo insieme. Perché nei siti di pratica possiamo discutere e scambiare le nostre esperienze e comprensioni. È un aiuto per tutti progredire insieme, favorisce quel tipo di atmosfera, vero? Ecco com'è. Ma se non osate parlarne quando avete visto, se voi ne parlate senza una mentalità esibizionista, se è completamente per discuterne, per coltivare, per progredire insieme, allora dico che potete parlare fra voi senza problemi. Se non vi fosse permesso di parlarne, allora questa cosa non vi sarebbe stata data, non sarebbe stato aperto per voi. Se viene richiuso, è sempre perché uno si è comportato male o si è esibito. È stato chiuso o danneggiato per questo. Ecco come stanno le cose. Ma in quanto coltivatori della fame del triplice mondo, quando guardate qualcosa osservatela senza alcun intento. Non cercate di estrapolare, non estrapolate intenzionalmente di più di ciò che vedete. Nel momento in cui generate un intento cambierà e ciò che vedrete sarà falso. Poi ci sono alcuni che possono sentire le parole di certi esseri illuminati o percepire le loro parole mentalmente. Ci sono anche situazioni di questo tipo. Altri poi vanno a fare ciò che viene detto loro. Appena lo fanno, cadono e se la passano male. Alcuni dicono, oh, il fascino del maestro mi inganna sempre. Per dire che il fascino del maestro ti inganna sempre, sapete, se il mio fascino si facesse vedere o sentire, o se qualunque essere illuminato si facesse vedere o sentire e vi insegnasse direttamente la fa, tranne in casi particolari, pericolosi e molto speciali, se vi impartissero direttamente la fa starebbero divulgando i segreti celesti. Quindi vi danno un suggerimento o vi raccontano ironicamente la cosa opposta, o dicono cose ambigue o usano altri metodi, tipo dirvi parole che hanno la stessa pronuncia o altri mezzi per aiutarvi. Fanno queste cose, perché la gente deve capire da sola, bisognerebbe capire da soli. Quindi, molta gente, dopo aver sentito questo o quello, pensano che sia la verità.
Vi dico che tutti quelli che vi dicono cose belle direttamente, in realtà sono demoni.
Alcuni vi dicono, dopo un po', naturalmente non ci sono questi fenomeni nel nostro sistema, solo negli altri sistemi, a meno che i nostri studenti smettano di praticare il Falun Gong e praticano qualcos'altro, allora potrebbe succedere. Qualcuno vi sussurra all'orecchio, fra poco, quando esci, ti accadrà qualcosa di brutto e tu dovrai comportarti così per evitarlo. Lui si comporta in quel modo e in effetti lo evita. Allora pensa, oh, il maestro è veramente grande, mi ha protetto. Pensa che sia fantastico. State ancora usando delle idee da persona comune nel giudicare. Pensateci. Nella pratica uno deve sopportare delle difficoltà, deve ripagare il karma, quindi deve attraversare delle tribolazioni. Se le evitate tutte, come coltivate? Come potrà trasformarsi la vostra materia nera? Non vi impedirebbe di coltivare? Non è questo un demone? Se vi venisse detto il tempo e il luogo di tutte le difficoltà predisposte per permettervi di elevarvi e trasformare la vostra materia nera, allora quando avrete raggiunto la fine del sentiero stabilito, il vostro gun non sarà per nulla accresciuto, non è così? Non è una cosa che vi danneggia? Vi danneggia veramente, c'è persino un qualcosa di più ovvio. Vi dicono che quello è il biglietto vincente della lotteria o il numero, o vi dicono altre belle cose, ci sono soldi e cosa fare per prenderli.
Che cosa devi fare perché il tuo capo abbia una migliore opinione di te e per creare guai ai tuoi nemici? Vi dico che sono tutti demoni. È difficile per le persone rendersene conto. Mi sta beneficiando. Come può essere un demone? Lo fa per il mio bene, per il tuo bene. Ma se ascoltate e fate quello che vi dice, genererete una gran quantità di karma. E allora non potete più coltivare. Vi ho detto che, ad alti livelli, tutti questi principi sono al contrario. Ora parliamo delle difficoltà che i praticanti causano se stessi perché non mantengono bene la loro sin-sin. Abbiamo detto che la pratica richiede di dedicarsi ad un'unica via. Non dico che dobbiate praticare il Falun Gong. Se dite, pratico un altro sistema, me l'ha insegnato un altro vero maestro ed il sistema è molto buono, allora imparalo pure. Non siamo contrari. Ma abbiamo detto, poiché tutti noi seduti qui grazie ad una relazione predestinata, non andrebbe bene se non ve lo dicessi. Al giorno d'oggi è molto difficile trovare una via retta. Nel periodo precedente c'erano alcuni maestri nella società che tiravano su dei discepoli, ma spesso loro non hanno ottenuto il giusto frutto. Ci sono anche dei Buddha e Tao terrestri, come quelli di cui ho parlato ieri. Alcuni praticano sulle montagne e in altri luoghi impervi, ma la loro coltivazione è ardua. Coltivano molto lungo per sviluppare solo un pezzettino di gong. Bene, alcuni pensano. Andiamo sulle montagne in luoghi impervi per trovare un maestro e imparare. Ci sono persone così fra i presenti, persino certi responsabili assistenti che volevano trovare un maestro per imparare qualcosa. Sto parlando solo della qualità di comprensione. Se oggi non riesco a salvarvi, non pensateci più di voler imparare qualcosa. Nessuno sarà in grado di salvarvi. Perché andate a cercarli? Non è dovuto ai vostri attaccamenti, è causato dalla ricerca dei poteri, ma quelli sono solo sottoprodotti della pratica. Quelle cose possono apparire solo quando avrete abbandonato quei pensieri. Potrete mai ottenerli perseguendoli? Così, ho appena accennato a quelli che coltivano sulle montagne in luoghi impervi. Soffrono molto. E in un lungo periodo di tempo possono acquisire solo un pezzettino di gong. Alcuni di loro non lo sanno nemmeno, pensano di aver acquisito il gong con sofferenze. In realtà è perché in un lungo periodo di tempo i loro attaccamenti umani gradualmente si sono esauriti. Di conseguenza il gong è aumentato di un poco. Naturalmente è duro. Così loro pensano di averlo coltivato soffrendo. Ho detto che dello Zen Shen Ren, la scuola taoista coltiva lo Zen. Dall'illuminazione dello Zen si sono generate 3600 vie di coltivazione. Al centro c'è la via principale, sulla quale uno coltiva dritto fino in cima. Alla periferia, proprio come in una piramide, pensateci, possono coltivare solo fino a quel livello. Ogni discepolo è tirato su diversamente dal proprio maestro. Uno coltiva fino a questo livello, un altro si illumina a questo livello e qualcun altro a quest'altro livello. Ma dopo che si sono illuminati a livelli diversi, a loro volta tirano su dei discepoli, possono portare i discepoli solo a questo livello e nel corso della storia la trasmettono in questo modo. E le loro cose sono complicate, più stanno alla periferia più sono complicate, più esteso l'insegnamento, più il livello è basso e più i metodi di pratica sono complicati. La scuola buddista comprende 84.000 vie di coltivazione. La coltivazione di Shang può favorire la benevolenza, così essi offrono la salvezza a tutti gli esseri. In tal modo si trovano di fronte ancora più persone. Così si generarono 84.000 vie. Tutte salvano la gente, ma quelle alla periferia coltivano livelli molto bassi. Solo al centro c'è la DAFA. C'è questo problema. Così, anche se hanno coltivato per molto tempo ed hanno vissuto molto a lungo, non è detto che si trovano ad un livello molto elevato. Quindi, ora, ho detto che la pratica richiede di dedicarsi ad un'unica via e ho toccato questo punto. Ora ne parliamo. Alcune persone si dedicano a una sola via, cioè praticano il Falun Gong e nient'altro, ma a cosa rimangono attaccati? Non riescono a perdere la mentalità della gente comune, vogliono sempre... Appena non si sentono bene, la pratica va bene solo se si sentono a proprio agio e piacevolmente. Appena non si sentono bene, Dicono di essere ammalati e vogliono andare a farsi curare in ospedale, ma quando vanno all'ospedale, pensateci, quando uno studente va all'ospedale non riescono a trovargli nessuna malattia, eppure lui non si sente bene. Naturalmente c'è qualcuno che non comprende veramente, quando va all'ospedale dopo la visita gli dicono che ha un cancro, ma in realtà non ce l'ha, è solo per eliminare quell'attaccamento, lui è spaventato a morte, è finito, non c'è più soluzione, tanto vale allora praticare con più impegno, forse allora lo lascia, vi sto solo spiegando il punto. Nei corsi dico spesso che sono molto riluttante a usare la parola malattia, è causato dal karma. Alcuni studenti lo capiscono e pensano, il maestro dice che queste cose non sono malattie. Bene, mi cercherò un maestro di Qigong per darci un'occhiata. Mi sento proprio male. Ragazzi, lui si trova un maestro di Qigong per controllarlo. Naturalmente non posso essere io, trovo un altro maestro. Chi è un vero maestro? Chi è stato designato maestro da veri coltivatori della via? Come si può sapere oggi se qualcuno sia un maestro veramente? C'è gente che ha messo insieme qualcosa e è diventato un maestro. Alcuni hanno preso persino le nostre cose del Falun Gong, fabbricando cose e alterandole, pretendendo poi di essere dei maestri. Loro non hanno nulla e non avranno mai nulla. In più danneggiano la fa, subiranno un castigo. Sto solo ponendo la vostra attenzione su queste cose. Ok, così cercano un maestro di Qigong. Ai giorni nostri molti maestri sono posseduti e non hanno alcun go. Loro personalmente non possiedono nulla, l'unica cosa che hanno sono i soldi. Persino le loro cellule si sono trasformate in soldi. Che cosa succede se gli spiriti che lo possiedono trattano la vostra malattia? Pensateci, per il coltivatore di una via retta lo spirito possessore digrigna i denti dall'odio. Non ti posso prendere. Di solito c'è il Fashan che ti protegge. Se non vieni a cercarmi non c'è nulla da fare. Ma questa volta, ragazzo mio, sei venuto tu a cercarmi. Ok, vieni pure, ti tratterò io. Anche se non ha queste cattive intenzioni, non vi danneggia veramente, allora come mai il Falun non interviene? E il Fashan non interviene? Non sei tu che ti sei considerato una persona comune con una malattia da curare? L'hai voluto tu. Non è una questione che riguarda la capacità di comprensione. A meno che non siate persone con una qualità innata estremamente buona, nessuno interverrà. Per un coltivatore medio, dipende solo da se stesso. Se lo capisci, il Fashan se ne prenderà cura, altrimenti non ci possiamo fare nulla, il principio è questo. Noi ci prenderemo cura solo di quelli molto speciali, come qualcuno con una missione da compiere, allora li sorvegliamo strettamente, questa gente non lo capisce. E se non comprende, cosa possiamo fare? Anche se non ti danneggia, ti farà sentire malissimo. Sapete, nella coltivazione della fa del triplice mondo, purifichiamo costantemente il nostro corpo andando verso la coltivazione della fa oltre il triplice mondo. Ieri ne parlavo qualcuno ha scritto una nota chiedendo che cos'è un'entità intelligente? Tutte le cose in altre dimensioni sono intelligenti. Se il vostro terzo occhio ha raggiunto un livello nella vista della fa, una volta usciti di casa noterete che i sassi e i muri vi salutano e vi parlano. Perché in altre dimensioni sono vivi. La distinzione tra materia organica e inorganica viene fatta dall'uomo. È una comprensione della scienza esistente. Quindi se trovate un maestro di Qigong che è posseduto da una volta un serpente o una donna gialla, le più piccole particelle del suo Gong, anche lui ha del Gong, non molto alto ma ce l'ha. Le più piccole particelle del suo Gong sono minuscole volpi, serpenti, donne gialle. Come aumenterà il proprio Gu? Perché nel suo livello, anche se è molto basso, non è fuorviato dalla società umana, quindi è in grado di vedere la fa più bassa dell'universo, può sapere qualcosa del livello più basso. Naturalmente, se commettesse ogni tipo di malefatta, non avrebbe alcun Gu, sarebbe stato ucciso molto tempo fa. Quindi anche lui vuole coltivare e fa qualche cosiddetta buona azione. Quindi anche lui può elevarsi, ma entro dei limiti. Il suo Gu non può certamente crescere troppo in alto, altrimenti verrebbe ucciso. Non ha la natura umana, quindi diventerebbe un demone. Bene, vedete cosa succede? E metterà su di voi, cosa emetterà? Naturalmente se ti lasci trattare significa che accetti. Dove ti fa male? Emetterà energia dentro di te, riempiendo il corpo. Ditemi cosa potete fare. Veramente vi dico. Vi dico che è un'agonia. Tempo fa c'era gente, a quei tempi avevamo appena cominciato a tenere i corsi e per dare una possibilità alla gente di comprenderlo mettevamo a posto quelle cose. Così alcuni hanno potuto frequentare il nuovo corso. Sapevano di aver sbagliato, frequentavano di nuovo il corso e si mettevano a posto. Una volta messi a posto, apparivano su tutto il loro corpo dei piccoli furuncoli rossi. Prudevano ed erano fastidiosi. Erano tutte quelle cose che saltavano fuori. Il nostro corpo era gelido, erano tutte quelle cose. Vi dico che anche se è un maestro di un'altra scuola a trattare le vostre malattie, non va bene lo stesso. Perché ciò che emette porta i principi della sua scuola, quella serie di cose. Quella poca fa che contengono, la fa che c'è nella loro scuola e quindi a sua volta creerà interferenze. Dovete stare tutti attenti. Poi c'è gente a cui piace andare dagli indovini. Come praticanti, perché mai dovreste andare da un indovino? Ho sempre detto che cose come feng shui, geomanzia o predizioni sui nomi o messaggi confusi funzionano solo con la gente comune, non funzionano con i praticanti, non hanno effetto sui praticanti, perché sono cose di livello molto basso, sono al livello della fa della gente comune. State coltivando cose straordinarie, il vostro corpo ha delle cose straordinarie, quindi su di voi non funzionano, non hanno alcun effetto, ma ci sono alcuni a cui piace proprio farsi predire il futuro. Quando vi fate predire il futuro, non vi state considerando una persona comune? Naturalmente alcuni pensano, non mi faccio predire il futuro sulla mia vita, mi faccio dire quanto alto è il mio gong o quando otterrò il giusto frutto. Ditemi, possono queste cose essere previste? Allora, quando vi leggono la mano o la faccia o gli 8 caratteri del vostro oroscopo o usano il libro dei mutamenti per interpretare le cose, non stanno semplicemente usando modelli e teorie per vedere alcune vostre cose che esistono in superficie, ma il vostro futuro, la vostra vita è già stata risistemata a nuovo. Possono loro vederlo accuratamente? Non è permesso. Se veramente lo vedessero chiaramente e vi dicessero che dopo poco incontrerete quella certa difficoltà e quell'altra, allora quelle tribolazioni previste per voi dal maestro sarebbero invano. Le vedreste e le evitereste, allora sarebbe dura per voi passare il prossimo gradino. Perché non avete coltivato fino lì, vi manca qualcosa, perciò alla gente non è assolutamente permesso vederlo. Ma quando lui vede qualcosa tu gli credi, ora che gli credi, se dice che le vostre cose vanno bene svilupperete il compiacimento. Ditemi, non bisogna eliminare il compiacimento? Quando dice che le cose vanno male voi avete paura, ditemi, questa paura non deve essere eliminata? Questi inutili attaccamenti non causano delle difficoltà nella vostra coltivazione? Vi faccio un esempio. In passato nel buddismo si raccontavano storie. C'era una persona che raggiunse lo stato di Arhat. Sapete, per arrivare all'Arhat bisogna veramente sopportare molte sofferenze e metterci uno sforzo tremendo. Così quando lo raggiunse era più che felice. Sì, ho coltivato fino ad Arhat. Il momento in cui ne fu così felice cadde, perché era apparso il suo compiacimento. Quando uno ha coltivato fino al livello di Arhat, la sua mente non deve più essere toccata da nulla. Uno non deve più avere quei sentimenti umani. A causa del compiacimento lui cadde. Che cosa fa ora che è caduto? Non deve forse ricominciare da capo? Così lui coltivò di nuovo. Allora pensò, l'ultima volta mi sono gasato e sono caduto, questa volta è meglio non entusiasmarmi. Questa volta era preoccupato e non appena i suoi pensieri apparvero cade di nuovo, perché aveva timore. Anche quello è un attaccamento, perché mai avrebbe dovuto essere timoroso? Praticare la coltivazione è molto serio. Non potete permettere che il rilassamento del vostro standard personale rovini il vostro futuro. Naturalmente ci sono alcuni di noi che Parlando di indovini, abbiamo alcuni che non solo vanno da loro, ma vogliono pure predire il futuro agli altri come se ne fossero capaci. Molta gente, come dicevo l'altro giorno, ama studiare il libro dei mutamenti. A quale scopo? Forse vuole sapere qualcosa sul suo lavoro e dei suoi studi. Questa persona ama predire il futuro. Appena venite a tiro, vi leggo la mano e vi dice cose come se la sapesse lui. Direi che non bisogna dire delle cose alla gente casualmente. Se siete un coltivatore del Falun Gong, con la crescita della vostra potenza di Gong, voi avrete una certa energia. Poiché siete un coltivatore della via retta, tutti vi rispettano. Anche se pensate di non avere alcun Gong o potere, non è detto che il vostro livello sia basso. Quando coltivate a un certo livello, lo stesso vale anche per la coltivazione della fa nel triplice mondo. Dovete fare attenzione a ciò che dite. Ieri ho parlato della coltivazione della parola. Se non state attenti, genererete karma. Quella cosa era incerta. Con la tua parola potrebbe stabilizzarsi. La cosa non era così, ma la tua parola la fa diventare in quel modo. Perché quando un coltivatore si trova in un certo livello della fa, è uguale a quella fa. Quindi le cose che dite dentro quel livello di fa e sotto quel livello di fa, allora le cose entro i livelli sottostanti o a quel livello cambieranno. Quindi coinvolge questo fattore. La coltivazione della parola è molto importante. Se dite delle cose casualmente come «hai una malattia», va bene. Le malattie della gente comune sono cose incerte, ma appena dite «hai una malattia», appena lo dite non solo comparirà quella malattia, ma sarà anche difficile da curare. L'avrete fissata lì. Sta per capitarti un disastro. O quel tal familiare o il tal altro può vivere fino a questa o quell'altra età. Le avete fissate per loro. Non state compiendo azioni cattive e creando karma? Perché avete un livello di fa più alto e principi a cui attenervi? Per cui non potete perdere il controllo di voi stessi. Naturalmente, le piccole vie mondane esisteranno sempre, ma sono cose che riguardano i praticanti di altri sistemi o altra gente. Ma vi ho detto che come coltivatori di una via retta della DAFA vi dovete attenere a requisiti molto severi. Poi c'è un altro punto. Molti dei nostri amano frequentare coloro che praticano altri sistemi di Qigong. Tutti hanno il desiderio di cercare il Tao. Come abbiamo detto, al giorno d'oggi non è possibile distinguere le vie rette dalle vie malvagie. Tutti sanno che anche in passato era proibito farlo. Ai monaci non era permesso venire a contatto con altre religioni. Ad esempio, la religione buddista considera il taoismo, il cristianesimo e tutte le altre religioni delle vie malvagie. Anche la religione taoista a sua volta considera vie malvagie tutte le altre, e le altre religioni a loro volta sostengono che le altre, buddismo incluso, sono vie malvagie. Poiché tutte loro sono vie rette e tutti i grandi illuminati lo comprendono, perché dicono così? È perché l'uomo è molto confuso e poco lucido. Se dovessero dire che sono tutte vie buone, alcuni mischierebbero la loro coltivazione con diverse altre vie, inquinandole. Così chiamano le altre vie malvagie, le discriminano, le accettano e così facendo proteggono efficacemente la propria scuola dei cambiamenti. Alcuni praticanti di Qigong pensano, chissà perché i monaci non praticano Qigong, stanno in realtà coltivando seguendo la via di Sakyamuni. Come fate a sapere che non praticano? Il loro modo è quello. Quel praticante di Qigong pensa, se i monaci praticassero il Qigong sarebbe fantastico. Mi farei monaco, andrei al tempio per insegnare loro il Qigong. Ma in quel modo danneggereste la loro scuola di coltivazione, non è vero? Pensateci. Supponete che nel tempio buddista tutto fosse stato mescolato. Avrebbe potuto il buddismo durare 2500 anni fino ad oggi senza declinare? A metà strada sarebbe già stato distorto e diventato irriconoscibile. Sarebbe una cosa indefinibile, proprio come l'induismo è irriconoscibile. Questo è il punto. Quindi, come veri coltivatori, se praticate solo il Qigong non interferirò. Se dite di non voler praticare verso alti livelli e che volete solo essere una brava persona che pratica il Qigong, allora non interferirò veramente. Questa gente non è inclusa. Sto parlando di coloro che vogliono coltivare veramente verso alti livelli. Allora dovete essere veramente responsabili di voi stessi. Cercate di avere contatti minimi con i praticanti di altri Qigong. Che si tratti di questo o quel maestro o praticante di questo o quel sistema, cercate di evitare di venirne a contatto. Naturalmente sono le persone normali che hanno praticato altri sistemi, non importa. Dopotutto non portano nulla comunque. Anche se sono posseduti da uno spirito, se non accettate i suoi principi, le sue cose, esso non può ferirvi, quindi non importa. Se lavorate nello stesso ufficio, vostra moglie pratica un altro qigong, non avrà alcun effetto su di voi, ma probabilmente hanno paura di voi. Dicono che il vostro sistema è cattivo perché vi temono e possono insultarvi. Non vadano alla Sensing e insultano il Falun Gong. So che alcuni presenti hanno un pensiero. Non ho mai frequentato i corsi di Qigong prima, non mi ero mai interessato al Qigong. Prima di frequentare il corso del Falun Gong e di ascoltare il maestro Li Su Guastafà, non avevo capito che il Qigong fosse così vasto e profondo. Quando altri maestri terranno corsi, andrò ad ascoltare pure loro. D'ora in avanti devo cercare di comprendere queste cose. Dico a voi che non c'è nessun maestro di Qigong che farà lezioni come il mio, non ce n'è un altro. Molti maestri di Qigong appartengono alle vie malvagie, molti di loro, inclusi quei maestri che erano relativamente retti all'inizio e che sono in attività attualmente, sono già caduti. Non hanno alcun go. Tali maestri non possono allontanare gli spiriti possessori, non sono posseduti loro stessi, ma ce ne sono nel loro go. Quando sta formando il suo campo, in quel campo c'è ogni genere di cose. Non li può allontanare, non osa respingerli, chiama ogni cosa suo maestro. Tutti i tipi di animali sono suoi maestri. Quindi dovete stare veramente attenti a questo punto. Naturalmente, se non volete coltivare, non interferiamo. Diciamo che la vera coltivazione è molto seria, dovete dedicarvi ad un'unica via, non entrate in contatto con quelle cose alla leggera. Alcuni dicono, voglio solo sentire cosa hanno da dire, non vado ad imparare le loro cose. Se andate ad ascoltarle, non lo state forse cercando, giusto? Per ascoltare non dovete usare le vostre orecchie. Ok, andate pure ad ascoltare. Verserà tutto dentro tramite le orecchie, poi tornerete a casa e vi sentirete male, il vostro gun sarà tutto confuso. Esiste un problema del genere. Poi c'è la gente che ama leggere libri, leggono tutti i tipi di libri di Qigong. Negli ultimi corsi ho parlato di questo, ho fatto questo esempio. C'era uno studente che aveva il terzo occhio aperto, mi vide arrivare a casa sua. Disse che quando arrivai a casa sua rimasi fuori dalla porta senza entrarci. Lui disse, maestro, perché non entri in casa? A quel punto il mio Fashen rispose, ci sono troppe cose in casa tua. Naturalmente non poteva precisare quali, perché lui doveva capire da solo. Disse, ci sono troppe cose in casa tua, e poi se ne andò. La persona era molto dispiaciuta, il maestro è venuto, come mai se n'è andato? Non mi dovrebbe proteggere? Perché se n'è andato? Troppe cose nella casa. E pensò, il maestro non ha forse detto che per assicurarci di poter praticare dopo che il corpo è stato ripulito dovrà essere ripulito anche il nostro ambiente, tutte le cose cattive in casa nostra, l'intero campo? Il maestro ha detto che sarà ripulito, come mai ci sono ancora queste cose nella casa? Non riusciva ad arrivarci. Mentre ci pensava si guardò intorno e allora comprese. La stanza era piena di libri di Qigong confusi. Ho detto che molta gente con il terzo occhio aperto ha visto che ogni parola contenuta nel nostro libro è il mio Fashen. Visto da un livello più superficiale, ogni carattere è un Fashen. Così quando una persona che sta male lo afferra e si sente meglio. Il punto non è che solo io posso farlo, anche altri libri sono così. Per esempio, se quella persona è posseduta, se quel maestro di Qigong è posseduto, è lo spirito che lo possiede, che lo guida a scrivere quelle cose, ed ogni carattere è una piccola volpe, un serpente, una donna gialla. Cose confuse, tartarughe giganti e cose di ogni genere. Ditemi, se tutta casa vostra ne è piena, quante di queste cose ci sono lì? Innumerevoli, giusto? Queste cose sono veramente spaventose. La pratica richiede di dedicarsi ad un'unica via. Quelle cose, se non credete a ciò che dico, al giorno d'oggi i libri di Qigong si copiano l'uno con l'altro. Dove sono dei libri di coltivazione del Tao, dei libri, veri libri di coltivazione? La pratica di Qigong è solo per curare e stare in forma. Solo quando l'insegnamento va oltre quel livello diventa vera coltivazione. Dove si trova qualcosa del genere? Al presente io sto portando la gente ad alti livelli e insegno veramente le cose della coltivazione. C'è un solo maestro di Qigong che insegna la pratica di coltivazione. In altre parole, anche se quelle cose sono buone, non è altro che praticare il Qi, ma è comunque molto difficile stabilire se sono buone o cattive. Molti sono cattive. Avevamo uno studente che sfogliava uno di questi libri, lesse una frase e pensò, sì, mi sembra giusta. Ok, l'aveva accettata. Appena ebbe quel pensiero, le parole si trasformarono in un pitone gigante che all'istante saltò fuori e lo avviluppò. Lui lottò per liberarsi chiamando il mio nome. Questo per dire che queste cose sono molto complesse. Nel periodo di fine fa la società umana è piuttosto complicata, caotica e corrotta. Questa è la condizione attuale. Quindi dico che è meglio che non veniate in contatto con queste cose. Molti di noi si sono sbarazzati da queste cose, li hanno bruciati. Alcuni pensano, la loro comprensione è piuttosto alta, danneggerei tutti coloro a cui li do. Dicevo che i praticanti possono crearsi molti guai se la loro si insinua in retta. Naturalmente, quando tenevo i corsi in varie regioni, ho parlato molto seriamente di questo problema con le autorità di Qigong locali. Dico che il mio sistema è autentica coltivazione, non è Qigong di basso livello, non è un qualcosa per la salute e il benessere, è vera pratica di coltivazione. Tirar su una persona è molto difficile, ripulire il suo corpo, tirar su il suo standard di pensiero, i suoi valori morali è molto difficile. Salvare una persona è molto difficile, ma per rovinare qualcuno basta un solo istante. Trascinare i nostri studenti a frequentare altri corsi di Qigong o fare cose del genere è corrompere e danneggiare la nostra scuola, per cui non coopereremo con nessuno del genere. Ci comportiamo così in ogni regione. Salvare una persona è molto molto difficile. Per purificare il corpo di qualcuno devo inviare un sacco di gente. Ora parliamo della relazione fra le religioni originali e le cosiddette nuove religioni. Parlerò brevemente di questo. Sapete, le religioni odierne sono veramente un grande pasticcio. C'è una religione che è chiamata esplicitamente satanismo. Si dice che molte sono le religioni che vengono diffuse. In altri posti, in alcuni altri paesi, in un paese ce ne sono migliaia di ogni tipo, la gente crede in qualunque cosa, credono in questo e in quello, per cui è già tutta una grande confusione. Ci sono dei religiosi laici che hanno studiato il buddismo e simili, che hanno a loro volta fondato e diffuso delle sette. Loro non sanno, ma sono destinati a diventare demoni, a danneggiare le religioni, a danneggiare il buddismo, a danneggiare il Qigong stesso. Non è una terra di purezza. Ci sono sistemi di Qigong fasulli e spiriti possessori che fanno danni, è lo stesso, perché il Qigong in se stesso è la pratica di coltivazione. Ci sono molte false religioni, sono in continua espansione e alcune si sono persino infiltrate nel nostro paese. Tutti devono stare in guardia. Il Guangzhou è la porta del sud, quindi viene in contatto con tutto. In questi ultimi anni, mentre insegnavo, ho incontrato sia orientali che occidentali, stranieri inclusi, che mi portavano libri di argomento religioso, chiedendomi di dargli un'occhiata, di riconoscere quelle dottrine, e mi chiedevano come fossero. Mi bastava prenderli in mano e sfogliarli rapidamente per sapere che cos'erano. Sono tutti scuri dentro. Dico che sono tutte religioni malvagie. Possiamo affermare che tutte quelle religioni che sono apparse dopo le religioni originali sono malvagie. So che il cattolicesimo, il cristianesimo, il giudaismo, il buddismo e il taoismo appartengono a religioni ortodosse. Gli esseri illuminati delle religioni ortodosse forniscono salvezza alla gente. Perché apparvero ai loro tempi? Perché abbiamo scoperto che in ogni periodo storico, cioè in ogni periodo in cui la civiltà umana è apparsa, abbiamo parlato delle civiltà preistoriche. Quindi in ogni ciclo di civiltà preistorica ci sono stati degli esseri illuminati che salvano le persone. Questo è successo ogni volta, ciclo dopo ciclo. Ogni volta che apparve una civiltà in una certa regione, scesero degli esseri illuminati per salvare le persone, per insegnare alla gente come comportarsi. Questo era impartire la fa al cuore. Che cos'è il periodo di fine fa? Sakyamuni disse che quando sarebbe arrivato il periodo di fine fa, non sarebbe rimasto più alcun fa per la gente. Non c'è più alcun fa nel cuore che possa trattenere la persona. Quindi non si fermano di fronte ad alcuna malvagità. Le leggi esterne servono solo per tenerle sotto controllo. Quando credono di non essere osservati, commettono ancora dei misfatti. Non vogliono comportarsi bene nel loro cuore. Non c'è nessuna volontà di comportarsi bene nel loro cuore. Questo è il periodo più pericoloso. Così, per impedire alla gente di degenerare troppo presto, in ogni periodo, appena il genere umano sviluppa una civiltà, ci sono degli esseri illuminati che vengono a salvarli, a salvare questa gente. Come potete vedere, Sakyamuni, Lao Tzu e Gesù erano persone vissute circa nello stesso periodo, quasi nello stesso tempo. Quindi era quello lo scopo. Ma perché diciamo che le altre religioni sono malvagie? Perché alcuni, con una certa qualità innata, possono vedere cose con il terzo occhio, ma altri sono posseduti.
Sanno qualcosa e poi, all'inizio, non si oppongono alle religioni originali. Dopo aver visto, cominciano a dire alla gente, ciò che le religioni dicono è proprio vero, dobbiamo seguirlo. Ma continuando a parlare al riguardo, la gente comincia ad imparare da loro. Allora cominciano a considerarsi leader religiosi e fondano questa o quella religione. Forse il loro scopo originale non era malvagio, ma anche coloro il cui scopo originale non era cattivo sono comunque cattivi. Perché lo dico? Perché se la gente dovesse credere in loro smetterebbe di seguire le religioni originali. Ma quelle religioni originali possono fornire salvezza alla gente, possono insegnare alla gente a comportarsi bene. Ma loro non hanno la capacità di salvare la gente. Quello che insegnano non è la fa. E lassù non hanno alcun luogo dove salvare la gente. Sapete, ogni essere illuminato è proprio, come dicono in Occidente, il regno celeste. Nel buddismo si dice che tutti hanno il proprio paradiso. Il Buddha Amitabha presiede il paradiso della suprema beatitudine. Il Buddha Yaoshi ha il paradiso glassato. E poi c'è il paradiso del loto, il paradiso del falun e così via. Quindi tutti hanno il proprio paradiso e possono salvare l'uomo nel proprio paradiso. Dove salverebbero un individuo costoro? Sono completamente incapaci di offrire salvezza, né loro stessi hanno un qualche posto dove andare. Vi faccio un esempio. Sapete, nella zona centro-sud della Cina, la seta Guanyin si sta diffondendo alla grande. Dice di essere taiwanese e mostra un sacco di certificati per ingannare la gente. Quei certificati non sono stati emessi da gente comune. Infatti lei è una rifugiata vietnamita. È venuta nel nostro paese per ingannarla. Lei chiama se stessa la seta Guanyin. Assoluzione. Concede alla gente la soluzione. Dopo aver con le proprie mani assolto una persona, considera di aver dissolto il suo karma e che quindi non ne avrà più. Va in giro ingannando la gente, pensateci. Se una persona non avesse più karma per davvero, come starebbe? Tutte le miserie dell'uomo provengono dal suo karma. Se non aveste karma, quando camminate per strada, anche uno sconosciuto vi sorriderebbe. Non patireste più sofferenze. Come possono degli esseri umani non avere più karma? Se non avessero più karma, non sarebbero già illuminati? Tutti i coltivatori devono passarci attraverso. Se fosse dissolto veramente tutto il karma di una persona, non sarebbe in realtà una cosa cattiva. Il karma di una persona può essere trasformato in due. Se lo dissolveste, quando dissolviamo il karma, lo facciamo in accordo con la capacità di sopportazione della sinsin di una persona e quando in alto arriverà nella coltivazione. Dissolviamo quello che non gli serve. Così lei sta solo ingannando la gente. La setta Guanyin, sapete, la Bodhisattva Guanyin, Dashi Zhe e il Buddha Amitabha sono i tre santi dell'Ovest, come insegna la religione. Sono la scuola della terra pura. Può la Bodhisattva Guanyin essere come la gente comune e dire «Non mi piacete più, mi metto in proprio. D'ora in avanti sarò indipendente e fonderò una setta Guanyin. Non rimango più con voi». Come può accadere una cosa del genere? È vincolata dalla sua fa. Se non è buona, cadrà. Non è malvagia persino in superficie? Ma usando i poteri abbiamo visto, non solo io, ma anche molti studenti, appena prendono quel libro e gli danno un'occhiata, hanno saputo che questa persona è venuta dall'inferno e sulla schiena porta una volpe cieca di un occhio e ciò ha ridotto male pure un occhio suo. Ciò che è scritto in quel libro è veramente altisonante, dice di salvare la gente, ma sono tutte frottole, tutto nero. È molto facile essere ingannati. Se lei dovesse dire che al giorno d'oggi la gente è in grado di discernere e può pensare per proprio conto, per cui se non è altisonante non sarebbe in grado di ingannarla. Perché parlo di questo? Sapete, l'obiettivo di queste cose sono specialmente coloro che praticano il Qigong. Spesso i praticanti di Qigong desiderano cercare il Tao, hanno il desiderio di cercare il Tao e se sono relativamente più persone che possiedono la natura di Buddha e la qualità di illuminazione. Per cui lavorano fra questa gente. Ne parlo per dire a tutti di fare attenzione, dovete fare attenzione a questa questione. Non pensate che tutto ciò che è straniero sia buono. Le cose vere e quintessenziali si trovano in Cina. Ora discutiamo un altro punto. Parliamo del Qigong delle arti marziali. Nella nostra società attualmente molte cose sono chiamate Qigong e ciò ha creato molta confusione.
Oltre alle vie di coltivazione delle scuole buddiste e taoiste, naturalmente solo le cose a più basso livello di pratica di coltivazione vengono chiamate qigong. È comparso un fenomeno molto strano. Sono apparsi certi qigong della danza, qigong delle belle arti, qigong della scrittura. In poche parole tutto è diventato qigong. La loro base teorica è molto semplice, non comprende alcun principio. Sono semplici al limite del ridicolo. Si chiamano qigong perché quando fanno quelle cose sono in trance, tipo dipingere quadri in trance, e quindi è qigong. Dico che questa roba è solo per frodare la gente. Solo perché si è in trance la rende una pratica di qigong? No, proprio no. È solo un rilassare il corpo, aggiustarlo e praticare il qi, cosa per la salute e il benessere. O se l'essere in trance la rende qigong, allora... Una volta dicevo una battuta e tutti ridevano. Dicevano che se uno va in bagno in trance, che cosa sarebbe? Non è vendere qigong allo scoperto? La pratica di coltivazione è una cosa così semplice? Oh, se tu sei in trance, la fa diventa una pratica di coltivazione? Era un qualcosa di estremamente vasto e profondo, qualcosa che trascendeva tutti i soggetti accademici. Naturalmente sto parlando di quel tipo di qigong e ne parlo sempre, quindi alcuni hanno capito alla fine. Nell'ultimo periodo sembra che ce ne siano meno di queste cose. C'è qualcuno che parla di qigong della bella calligrafia. Ok, parliamo di questo. Visto che quel qigong non può funzionare, ha inventato una serie di cose che ha chiamato qigong della bella calligrafia. Ho visto un annuncio su una rivista di qigong, non mi ricordo quale. Come praticare il qigong? Meditare a gambe incrociate, concentrarsi sul dantian, sedere così da 15 minuti a mezz'ora, usare l'intento mentale per tirare sul qi, farlo entrare nelle braccia, e così l'intento mentale va nella mano. Chiariamo subito. È solo intento mentale. Che uno sia in grado di far salire il qi veramente è un'altra storia. Intento mentale. Si usa l'intento mentale per sollevare il pennello, poi si pensa di portare il qi sulla punta del pennello. Poi si comincia a scrivere. Questo è il qigong della bella calligrafia. Volevano persino tenere un seminario, non è imbrogliare la gente. Così loro spacciano questa cosa come portare il qi da qualche parte per fare qualcosa, lo fa diventare qigong. Allora, prima di mangiare, sediamoci nella posizione del loto e meditiamo per un po'. Poi prendiamo i bastoncini, portiamo l'intento mentale sulla punta dei bastoncini, prendiamo il cibo, lo portiamo alla bocca. Questo allora sarebbe il qigong del mangiare. Giusto? E ciò che mangiamo sarà tutta energia. Quindi non si può assolutamente chiamare qigong. Ho visto alla fiera del benessere nel 92 un uomo che scriveva dei caratteri con un pennello. Al tempo avevo molto da fare, per cui a volte mi stancavo e passeggiavo in giro prendendomi una pausa. Andai a dare un'occhiata al qigong della bella calligrafia, dove c'era un uomo che scriveva su un foglio. Dopo aver finito di scrivere, usava il suo palmo. Io vidi che il suo palmo era tutto nero e emetteva del qi su ogni carattere. Ciò che emetteva era tutto qi nero. L'opera era appesa e veniva venduta a caro prezzo. Ma chi la comprava erano soltanto stranieri. Chiunque l'avesse presa avrebbe avuto cattiva fortuna. Ditemi. Può essere buono quel qi nero? La sua mente era diretta al denaro, voleva fare dei soldi, potevano esserci delle buone cose lì dentro. Non metteva alcuna attenzione al de. Ciò che emetteva poteva essere buono? Non aveva nessun gong. Ma quale gong della bella calligrafia? È solo qi. Quello che sto dicendo è che nessuna di queste cose può essere chiamata una scuola di pratica indipendente. Solo il qigong delle arti marziali può essere considerato una scuola di qigong, ma se comunque un'altra falsa comprensione. Spesse volte nella comunità delle arti marziali, non parliamo di quelli che praticano veramente le arti marziali, loro capiscono, ma di quei praticanti da quattro soldi, loro vi diranno, che genere di qigong è il tuo? Loro pensano che loro sia il Qigong ortodosso. In realtà vi dico che nella Cina antica sia le scuole taoiste che quelle buddiste erano sistemi che combinavano la coltivazione interna e quella esterna. Spesso la coltivazione interna e la pratica di arti marziali venivano fatte insieme. Quindi è facile confonderle. Perché dico allora che il Qigong delle arti marziali può essere considerato una scuola di Qigong? Perché si è trasmesso nel corso di migliaia di anni e ha le proprie teorie indipendenti per guidare la coltivazione ed i metodi propri. È relativamente completo, quindi è una scuola indipendente. Nonostante sia così, nella maggior parte dei casi la scarsa energia che si produce praticando il Qigong delle arti marziali non va oltre quella della gente comune. Quindi sono abilità da gente comune. In più funziona solo a un livello molto basso. Nello stesso tempo la poca energia che sviluppano sul basso livello è solo un potere che appare al livello più basso della coltivazione interna. In passato facevo spesso degli esempi, ma ora no. Perché non abbiamo molto tempo. Molti dei nostri sentono che le loro mani non sentono di aver usato la forza, perché non c'è sensazione di forza. Non è come per la gente comune, eppure quando le loro mani toccano qualcosa sono pesanti. Quando si lavano le mani o i piedi non stanno usando molta forza, eppure la pelle finisce piena di lividi come se fossero stati percorsi. Ogni volta che premono le loro mani su qualcosa, immediatamente si rompe, anche se non usano molta forza. In realtà, questo è tutto ciò che fanno questi poteri del Qigong duro. Cioè, nella coltivazione interna, quando uno è in grado di controllare la propria sensing, può sviluppare questi poteri già a un livello molto basso. Quindi, come si pratica il Qigong delle arti marziali? Ne parlerò brevemente. All'inizio devono praticare come muovere il Qi. Muovere il Qi verso le braccia, ai piedi, alle gambe, all'addome, alle costole o alla testa. E poi vanno a colpire un albero, lo colpiscono o persino ci sbattono contro ed eseguono la pratica. Naturalmente all'inizio, quando non sanno muovere il Qi, quando colpiscono con la mano l'albero è molto doloroso. Percuotono con entrambi i lati delle mani una lastra di pietra, è molto doloroso, colpiscono con entrambi i lati. Questa parte non fa così male perché è spessa, ma da questa parte l'osso è protetto solo da uno strato di pelle e già dopo il primo urto contro la pietra comincia a sanguinare. Cosa si deve fare allora? Si comincia a far roteare le braccia così da invertire la circolazione sanguigna. In effetti si gonfiano e così quando colpiscono non fa più male. Naturalmente, continuando a praticare, a poco saranno in grado di muovere il Qi. Dopo aver mosso il Qi, tutto si riempie. Potreste prendere un bastone grosso e colpirlo forte, boom, boom, e rimbalzerà via come una palla di gomma. E non fa male, veramente. Più duro colpite, meglio si sente. Non fa male davvero. Comunque, se chiedete a me, questo non serve a nulla. Perché? Perché muovere il Qi richiede ancora una procedura. Il Qi non è niente, è solo un processo nella coltivazione. Quando scoppia una lite tra due persone, quando è veramente violenta, si scambiano un paio di parole e poi volano i pugni. Se doveste dire, oh, aspetta un minuto, devo muovere il Qi, l'altro vi aspetterebbe. Nel frattempo vi avrà già colpito, per cui muovere il Qi ancora non basta. Che cosa si deve fare? Si deve praticare ancora. Continuando a praticare, quel poco Qi viene usato esclusivamente per dare e sostenere i colpi. Così gradualmente verrà trasformato in energia direzionata e alla fine formerà una materia luminosa. Vista con gli occhi somiglia alla luce, è granulare. In realtà è solo un potere di livello molto basso usato solamente per dare e sostenere colpi. Non ho forse detto che tutta la gente comune possiede poteri? Poiché si è praticato molto a lungo, si è formato un potere. Poiché è di livello molto basso, può essere sviluppato attraverso la pratica proprio come un'abilità comune. Può essere usata solo per dare e sostenere colpi, ma quando ha raggiunto quello stato, è diventata materia ad alta energia, si manifesta in un'altra dimensione, viaggia in un'altra dimensione, per cui va e viene molto rapidamente. Non c'è più bisogno del pensiero per controllarla, perché si pratica di solito in questo modo. Per cui quando lui vuole colpire qualcuno, quel goon è già sul palmo. Quando l'altro ti colpisce e tu ti protendi per bloccarlo, il goon sarà già arrivato all'avambraccio. Va e viene molto rapidamente. Questo è il qigong delle arti marziali di cui parliamo. Comunque può darsi che abbiate sentito o letto nei racconti di Kung Fu che ci sono delle abilità chiamate lo scudo della campana d'oro o la camicia di ferro. Ci sono anche il goon leggero, molto potente, che può sfuggire in altre dimensioni e quelli che usano i loro poteri per combattere. Parlando di ciò, vi devo dire che tutti i poteri di questo tipo esistono davvero. Esistono tutti. Tutti coloro che coltivano nelle montagne li hanno, ma questi poteri non li potete trovare nel mondo secolare. Attualmente nessuno di coloro che sta nel mondo, non importa quali arti marziali conosca, possiede questi poteri. Il vero scudo della campana d'oro o la vera camicia di ferro esistono davvero, ma non sono come raccontano. Si possono spiegare anche sul piano teorico. Sapete, queste cose non possono essere sviluppate attraverso la sola pratica delle arti marziali, non si possono sviluppare solo praticando metodi di assestare e sostenere colpi, perché sono totalmente al di là della gente comune, molto elevati, per cui sono soggetti al controllo della fa superiore. Quindi, per sviluppare tale abilità si deve fare la coltivazione interna, si deve veramente coltivare se stessi. Ma la vera coltivazione interna richiede l'abbandono degli attaccamenti umani, degli attaccamenti alla fama e all'interesse, alla brama di denaro e ai desideri. Tutte queste cose vanno eliminate. Ma leggete nei racconti di Kung Fu che per soldi o per una donna o per qualche tesoro nascosto questi combattono e uccidono persone. Tutti questi volano dappertutto o entrano persino in altre dimensioni, non possono essere uccisi. Sono tutti molto potenti. Come possono esistere veramente queste cose? Sono solo esagerazioni artistiche. Ora che i valori morali della gente sono arrivati a questo punto, cercano solo l'eccitazione e vanno verso qualunque cosa possa soddisfare la loro sete. Così gli scrittori se ne sono serviti. Più bizzarro è il racconto, più rende soddisfacente la lettura e più il libro sarà venduto. Perché a loro interessa il volume delle vendite, non è altro che una libera esagerazione della loro arte. D'altra parte, queste abilità esistono davvero, ma non possono essere usate in quel modo. Altrimenti perché non usare quei grandi poteri per derubare una banca? Ecco come stanno le cose. Se la Sin Sin non ha raggiunto quel livello, loro non svilupperanno quel goon. E se la Sin Sin ha raggiunto quel livello, essi sanno che non possono fare quelle cose. Si possono spiegare anche sul piano teorico. Prendete lo scudo della campana d'oro o la camicia di ferro. Quando questo potere ad alta intensità, sviluppato attraverso la pratica, forma uno scudo intorno al corpo, è in un'altra dimensione e gli umani non possono vederlo. Così, se volete colpirlo, quando volete ferirlo, la mano fisica non funziona, lo fa il vostro goon, ed anche il vostro goon si trova in un'altra dimensione. Il suo goon si è specializzato per proteggerlo contro il vostro goon. Voi vedete la vostra mano che colpisce il suo corpo, ma in realtà la vostra mano ed il vostro goon è già stato intercettato dal suo. Il colpo non è arrivato, quindi non può fargli male. Solo il colpo fisico è arrivato a segno, ma quello non può causare una ferita. Ecco come funziona in realtà, quindi lo si può spiegare anche sul piano teorico. Naturalmente c'è gente che, coloro che possiedono veramente queste abilità, non possono dimostrarle, non possono farle. Quando dico che non possono dimostrarle, alcuni forse non mi credono e dicono, beh, non ci sono dei maestri di Qigong duro che fanno dimostrazioni? Io dico che si tratta di cose molto limitate, niente di più che quelle piccole cose per sostenere i corpi. Mentre per le cose vere, come giacere su un letto di chiodi ed infilarsi una spada nella gola, non parliamo del letto di chiodi che magari è una cosa che può fare anche una persona comune. Infilarsi una spada giù per la gola, pensateci, quelle spade da combattimento affilate come rasoi non possono far sangrare solo a sfiorarle. Ditegli di provare con una di quelle e vediamo se ha il coraggio. Eccone un'altra, lui prende un coltello luccicante di acciaio, prende un giornale e lo fa a pezzi, lo taglia verticalmente. Così la folla vede che il coltello è molto affilato, poi alza la camicia e colpisce la pancia. Fa salire il coltello molto in alto, ma teme di sbagliare il punto giusto. Pam, pam, lui colpisce così. E la gente comincia ad applaudire e dice, basta, non colpire più. Si preoccupano per lui. Dico che non ha nulla a che fare con lo scudo della campana d'oro o con una camicia di ferro. Non sono altro che piccole cose usate per sostenere i corpi. Se fosse veramente lo scudo della campana d'oro o la camicia di ferro, allora non colpire così che spaventi solo la gente. Prova a tagliare e vedi se sanguina. Sanguinerà di certo. Voglio dire che queste abilità esistono, ma non in questa forma. Teoricamente il Qigong delle arti marziali è praticato in movimento. Il Qi passa sotto la pelle, attraverso i muscoli, non entra nel dantian. Non può fare la coltivazione interna e non può coltivare il corpo. Mentre le vie di coltivazione interna si praticano in tranquillità ed il Qi entra nel dantian. Il Qi entra nell'addome inferiore e mentre in tranquillità cambia l'intera composizione molecolare del corpo. Quindi può coltivare il corpo e cambiare il corpo umano. Ok, questo è tutto per questa lezione.